Siano lodati Gesù e Maria. Carissimi fratelli e sorelle, in questa seconda omelia della prima domenica di Quaresima, che trova nelle tentazioni di Gesù il suo cuore, vorrei riflettere insieme con voi sulla prima lettura e sulla seconda, perché costituiscono il preambolo di quello che è il mistero del combattimento contro lo spirito del male e che tutti quanti noi siamo chiamati a vivere in questo tempo di Quaresima in modo particolare, ma sempre durante tutta la nostra esistenza sulla terra, e che ci aiuta a comprendere da dove viene tutto il mistero cristiano, la grazia di cui siamo partecipi, la redenzione di Cristo. Tutto nasce dall'infinita bontà di Dio nei confronti dell'uomo infinitamente peccatore e ingrato. Nella prima lettura si racconta quello che Dio disse dopo che aveva distrutto tutta l'umanità, ma non soltanto tutta l'umanità, tutto il creato, tutto aveva distrutto il Signore con il diluvio. Salvando, come abbiamo ascoltato poi nella seconda lettura, soltanto 8 uomini e poi tutti gli animali, le piante, eccetera, ciascuno per la propria specie, in modo da ricreare il tutto partendo da ciò che lui aveva già creato. Ma perché il Signore giunge a questo atto estremo di far morire tutta la gente che era sulla faccia della terra, tranne appunto Noè e qualcun altro che avrebbe poi dovuto ripopolare la terra? Il motivo è questo: che gli uomini si erano talmente pervertiti, erano caduti talmente in basso, avevano talmente offeso Dio, che non c'era per Dio nient'altro da fare che dare a loro quello che loro hanno voluto con le loro scelte peccaminose, cioè la morte. Perché il peccato, lungi dall'essere un fatterello da bambini, uno screzio, una marachella, il peccato è la morte. Il peccato è la morte della nostra anima. E quando l'anima è morta, tutta la persona è morta. Tu dici: il corpo vive ancora. Sì, vive ancora, un altro po', poi muore pure quello e vanno tutti e due all'inferno. Quindi, fratelli carissimi, il Signore, che è infinitamente misericordioso e anche infinitamente giusto, dove per giustizia di Dio non si intende, come la intendiamo noi oggi, la giustizia, che vediamo i carabinieri e subito ci mettiamo paura che adesso faranno giustizia, cioè mi faranno del male. No, la giustizia non è fare del male a qualcuno. La giustizia è dare a ciascuno quello che è suo. Per cui io commetto ingiustizia, se prendo qualche cosa di qualcuno glielo devo ridare perché è suo e io glielo devo ridare. E quindi nel momento in cui l'uomo ha scelto di avere per sé la morte, decidendo di peccare, di mettersi contro Dio, di non osservare i suoi precetti, di scegliere la via del male, di ridursi ad uno stato di bestie, il Signore ha dato in quanto giusto all'uomo quello che è l'uomo, quello che era dell'uomo. Che cosa era dell'uomo? La morte. Ma di fronte a questo scenario terribile di una devastazione universale, il Signore si commuove profondamente per le sue viscere di misericordia. Ed ecco la prima lettura che abbiamo ascoltato. Il Signore che dice: io da adesso in poi stabilisco che mai più distruggerò la terra, perché io adesso decido di fare con gli uomini e con tutto il creato un'alleanza, un patto, diremmo noi oggi. E l'alleanza in che cosa consiste? Significa questo: che io, il Signore, ti amo, ti do tutto me stesso, ti do la natura, ti do la vita, ti do tutto ciò che vuoi. Però tu anche a me devi dare quello che è mio per giustizia. E cioè, che cosa è di Dio? e tutto è di Dio, quindi noi dobbiamo dare al Signore onore, gloria, lode, ringraziamento, adorazione, ma soprattutto non lo dobbiamo offendere, soprattutto non lo dobbiamo calpestare, perché Dio è Dio e va considerato come Dio, non va considerato come una cosa così, come purtroppo oggi gli uomini fanno. Allora il Signore dice: io stabilisco questa alleanza, e il segno di questa alleanza che cosa è? Nella Bibbia, bellissimo, l'arcobaleno. Questa stupenda opera di Dio che parte dalla terra e sale al cielo e poi scende sulla terra. Questa è l'alleanza che il Signore ha creato. Unità tra il cielo e la terra, pace tra il cielo e la terra. E quella creatura, l'arcobaleno, che unisce in un attimo cielo e terra. E quando lo fa? Dopo che è finito il temporale, quando incomincia a uscire il sole, cioè dopo il tempo della sofferenza e della prova. Ebbene, fratelli carissimi, se no che cosa è successo? Lo sappiamo bene che cosa è successo dopo che il Signore ha fatto pace con i suoi figli, con la sua creatura. È successo che gli uomini hanno continuato a trasgredire questa alleanza, perché gli uomini non è che avevano imparato la lezione, ma hanno continuato a peccare, fino ad oggi, che forse potremmo considerarlo il momento peggiore dell'umanità, non lo so, qualcuno dice questo. E allora, fratelli carissimi, se il Signore è infinitamente misericordioso, ma infinitamente giusto, che cosa succede? Succede che qualcuno ha continuato ad invocare morte, 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 a produrre morte, 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 perché peccati, peccati, peccati. E il Signore a qualcuno lo doveva dare questa morte, però lui aveva promesso che io non avrei mai più distrutto la terra. E allora dove è finita questa morte che gli uomini hanno prodotto con i loro peccati? Dio nella sua giustizia a chi ha dato questa morte? La doveva dare agli uomini, e invece no. Nella sua misericordia non ha più ucciso le sue creature, ma la morte è caduta sul suo unico figlio, coeterno con lui, Dio da Dio, luce da luce. Ecco la passione di Cristo verso la quale noi stiamo andando. Quel diluvio che ha distrutto l'umanità si è abbattuto su Gesù, sul Figlio di Dio. Su di Lui è caduto la morte di tutti gli uomini, i peccati di tutti gli uomini, tutti su di Lui. Ecco che non sono stati più distrutti gli uomini, ma il Figlio di Dio è stato distrutto. Allora, fratelli carissimi, comprendiamo quanta dovrebbe essere grande la nostra riconoscenza verso il Signore. Ma la riconoscenza più grande verso il Signore deve essere questa: che se il Signore, per mezzo della sua passione e morte, ci ha procurato la vita, la salvezza, la guarigione dal peccato, noi dobbiamo andare a prendere quella salvezza e farla nostra, e non aumentare ancora di più il carico dei dolori che si abbatte sul Signore. Nella seconda lettura è stupendo quello che San Pietro fa spiegando l'evento della distruzione dell'umanità attraverso le acque del diluvio. Lui paragona le acque del diluvio con le acque del battesimo. Perché le acque del battesimo, noi sappiamo bene, sono sgorgate da dove? Dal costato trafitto di Gesù, da dove è uscito sangue, quel sangue che ora ci renderà santi nell'Eucaristia, ma è sgorgato anche quell'acqua. Ed è un'acqua che non distrugge chi la riceve. Il bambino viene immerso nell'acqua, poi viene tirato fuori, il bambino non muore, ma riacquista la vita. E chi è che muore nel battesimo? Nel battesimo muore il peccato. E perché muore il peccato e non il peccatore? Perché è morto Cristo al posto del peccatore, per dare al peccatore la morte al peccato e la vita alla sua anima. Non so, adesso purtroppo è difficile comprendere quello che è stato sempre semplicissimo comprendere. È difficile, mi sforzo, ma non so fino a che punto riesco a comunicare queste elementarissime verità di fede. E capite bene, quindi, fratelli carissimi, che nel momento in cui riceviamo questa grazia della salvezza, della vita eterna, che noi abbiamo rifiutato con il nostro peccato, però ci sono delle conseguenze pratiche. Ecco perché nel giorno del nostro battesimo i nostri genitori, i nostri padrini, soprattutto i nostri padrini, hanno risposto a nome nostro dicendo: Signore, noi chiediamo la grazia di vedere questo bambino salvo, pulito, pieno di grazia, pieno di vita eterna, ma noi ci impegniamo a educarlo nella fede. E le domande che di per sé vanno fatte a chi riceve il battesimo vengono fatte ai sostituti. E quali sono queste domande? Ecco il mistero del Vangelo che commenterò nelle prossime omelie. Rinunzi a Satana? Rinunzio. Rinunzi alle opere di Satana? Rinunzio. Rinunzi alle tentazioni di Satana? Rinunzio. Ma io mi chiedo, quanti genitori, quanti padrini hanno veramente insegnato ai propri figli e figliocci a combattere contro Satana, a non ritornare prigioniero di Satana, a fuggire tutte le opere di Satana, tutte le sue suggestioni, stimolazioni, una volta si diceva le sue pompe, le sue vanità, le sue sciocchezze. Quanti? I nostri figli li cresciamo belli, buoni, sani, tutto quello che vogliamo, ma li cresciamo santi? E si diventa santi se io faccio ogni momento la guerra al peccato e all'autore del peccato, che è il diavolo. Gesù ha combattuto contro il diavolo nel Vangelo per vincere il diavolo e per dare a noi la sua vittoria e per insegnare a noi come si vince il diavolo. Ma di questo poi ne parleremo successivamente. Concludo, fratelli carissimi. La Quaresima è questo, è combattimento, è gratitudine, è conversione. Questo dobbiamo fare nella Quaresima, renderci conto di quanto Dio ci ha amati e dirgli grazie. È conversione, non commettere più abomini come le offese gratuite a Dio. Il punto è che oggi manco ce ne accorgiamo più. Facciamo una marea di peccati e nemmeno ci accorciamo di fare una marea di peccati. Ecco che il Signore dice: non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Ma dalla bocca di Dio escono le parole, ma arrivano alle nostre orecchie. Ecco perché dobbiamo ascoltare la parola di Dio, se no succede niente dentro di noi. E infine, fratelli, il demonio, come la Vergine Immacolata, va calpestato. Chi sono i nostri nemici? I nostri nemici sono il diavolo, il mondo e la carne. Il diavolo oggi più che mai, questo ve lo posso assicurare, è impazzito, furioso, furibondo, contro la Chiesa in modo particolare. Il mondo, non ne parliamo, si capisce più niente. E la carne è continuamente stimolata da tutto quello che vede intorno a sé. Per cui io dico sempre, è impossibile quasi non peccare se noi continuamente siamo in contatto con il diavolo e con il mondo, perché siamo continuamente suggestionati da tutto questo. E allora o incominciamo a chiudere i rubinetti che ci isticano a peccare, oppure staremo sempre nei peccati. La Quaresima è questo: tagliare, spegnere, rinunziare, mortificarsi, fare penitenza, che significa prendere un pezzettino della sofferenza che io dovrei prendere a causa dei miei peccati. Ieri un ragazzo di catechismo: per quale motivo noi dobbiamo fare penitenza? L'ha fatta già Gesù per noi la penitenza. Lo so che l'ha fatta Gesù, ma un pochettino la devi fare pure tu. Siano lodati Gesù e Maria.